Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Trump oggi a Davos, probabile un incontro con Parmenin, non ancora chiari però i temi sul tavolo. Intanto il Parlamento europeo risponde alle minacce sulla Groenlandia, sarà congelata la ratifica dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. La tragedia di Crans-Montanale, autorità a conoscenza di una serie di irregolarità nel bar Le Constellation già dal 2018. Nuove centrali nucleari in Svizzera, a favore anche la Commissione Energia del Consiglio degli Stati, serviranno a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Champions League di calcio, l'Arsenal vince anche a Milano 3-1 sull'Inter, 1-1 del Napoli a Copenaghen, nel PSG cade a Lisbona contro lo Sporting per 2-1, perde a sorpresa anche il Manchester City 3-1 in Norvegia dal Bodø/Glimt. A Davos sarà quindi il giorno di Donald Trump, al di là di ciò che dirà il presidente degli Stati Uniti oggi pomeriggio dal palco del WEF, c'è attesa anche per il probabile incontro che avrà con la presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Vista l'imprevedibilità di Trump, sarà un momento delicato per la diplomazia elvetica, che ancora non sa esattamente quanto e di cosa si potrà discutere. L'inviato Alan Crameri.
Non è certo e nemmeno ufficiale che un colloquio ci sarà, ma è molto probabile. Per il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarebbe il primo incontro fisico con Trump.
Il vient a Davos, il a peut-être différents thèmes, sarà certainement pas une bilatérale, si nous avons une rencontre, il y aura peut-être d'autres ministres.
Dalle sue dichiarazioni appare però chiaro che nemmeno lui è certo di cosa potrà discutere col presidente degli Stati Uniti e coi ministri che lo accompagneranno. Già solo incontrarlo però sarà positivo.
Qu'on puisse avoir une rencontre, c'est déjà quelque chose de très positif.
Ma di fronte a un leader che ama la provocazione e la politica aggressiva, quale sarà la tattica? Ci si accontenterà di non farlo arrabbiare? Chiediamo a Parmelin.
Si on parle de tactique, on a déjà perdu.
Chi parla di tattica ha già perso, risponde dribblando la domanda come deve fare con molte altre alla luce dell'imprevedibilità di ciò che potrà portare l'incontro.
Nous discuterons des thèmes qui sont comme un intérêt pour les deux pays.
Si discuterà dei temi di interesse comune per i due paesi, forse di dazi, dipende se la delegazione statunitense evocherà la questione. Il tempo sarà poco, quindi meglio approfittare delle occasioni. Ad esempio, continua Parmelin, se gli Stati Uniti dovessero chiedere alla Svizzera di attivare maggiormente i suoi buoni uffici per far fronte alla crisi in Iran.
Si ça devait être évoqué et qu'on nous demande d'intervenir à ce niveau-là, il est clair que la Suisse va le faire.
Ciò che appare chiaro è che il presidente della Confederazione è intenzionato ad accogliere Trump dandogli il benvenuto coi doveri da padrone di casa, senza avanzare critiche, nemmeno sulla Groenlandia, al contrario di quanto vorrebbe invece una commissione parlamentare che proprio ieri ha spinto per una presa di posizione ufficiale del governo svizzero a difesa del principio dell'integrità territoriale.
Intanto nel suo viaggio verso Davos, l'aereo che trasportava Trump ha dovuto fare marcia indietro dopo circa un'ora di volo, questo a causa di un problema elettrico minore, come è stato definito. Il presidente americano con il suo staff è stato così imbarcato su un altro velivolo, vedremo se questo comporterà dei ritardi sul suo programma al WEF. L'accordo commerciale dell'Unione Europea con gli Stati Uniti va sospeso. Una maggioranza di gruppi parlamentari a Strasburgo si è accordata ieri in tal senso per dare una prima risposta alle ripetute minacce di Trump sulla Groenlandia. Ci aggiorna il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Giunge da Strasburgo il primo segnale tangibile per significare al presidente americano Trump che la misura è colma. La maggior parte dei gruppi politici europei, riuniti ieri pomeriggio al Parlamento, ha infatti concordato di sospendere la ratifica dell'intesa raggiunta in Scozia la scorsa estate fra Washington e Bruxelles, intesa che prevede dazi del 15% a carico delle esportazioni dall'UE verso gli Stati Uniti, mentre le esportazioni americane verso i 27 ne sarebbero esenti. A confermare l'intesa politica ai giornalisti è stata Itarche Garcia Perez, presidente dei Socialisti e Democratici. Anche il Partito Popolare Europeo, prima forza nell'emiciclo di Strasburgo, è favorevole al congelamento della ratifica. Il suo presidente, Manfred Weber, ritiene che bloccare l'accesso delle imprese americane al mercato europeo sia uno strumento molto potente. Divise appaiono invece le forze più a destra, mentre il copresidente dei Conservatori e Riformisti, l'italiano Nicola Procaccini, meloniano, considera la mossa un errore. Il francese Jordan Bardella, presidente dei Patrioti, è favorevole, dato che sono i rapporti di forza, dice, a imporsi nei confronti degli USA. A Davos, vari leader europei hanno in animo di incontrare nelle prossime ore l'inquilino della Casa Bianca per discutere sulla Groenlandia. Sarà però davvero difficile che riescano a fargli cambiare idea.
E della politica economica, dazi compresi di Donald Trump nel primo anniversario del suo secondo mandato, si occuperà Modem il nostro approfondimento alle 8.30 su Rete 1. Nuovo incidente ferroviario in Spagna. Ieri sera un treno regionale deragliato a Gelida in Catalogna a causa di un muro di contenimento franato sui binari. Il macchinista è morto, 37 feriti, di cui 5 gravi. A causare il cedimento della struttura probabilmente le abbondanti piogge che da giorni si abbattono sulla regione. L'incidente fa seguito a quello di domenica in Andalusia, ha costato la vita a 42 passeggeri. E adesso gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana. Ieri il proprietario del bar Le Constellation è stato interrogato dalle procuratrici valesane per la prima volta su quanto successo a Capodanno. Oggi sarà sentita anche la moglie. Ma la novità rilevante è che, secondo un'inchiesta della RTS, già dal 2018 le autorità erano al corrente di irregolarità nel locale. I dettagli con Monica Fornasia.
Era un interrogatorio particolarmente atteso perché riguardava proprio ciò che ha potuto causare la tragedia al Le Constellation. Alla fine della giornata solo José Coré, uno dei circa 30 avvocati presenti all'audizione, ha rilasciato una breve dichiarazione.
Il ha rispondu a tutte le questioni.
Gli indagati rispondono alle domande. Intanto sono i documenti consegnati dal comune di Crans-Montana alla giustizia a dire di più. Risulta che le autorità erano a conoscenza di tutta una serie di irregolarità nel bar. Le avevano segnalate per iscritto gli ispettori due volte nel 2018 e nel 2019, indicando anche i provvedimenti da prendere, ma senza nessun ulteriore controllo, senza conseguenze. Per esempio, si chiedeva di limitare il numero di clienti a 200 persone, al massimo 100 nella sala dove è scoppiato l'incendio, di segnalare il posizionamento degli estintori, delle uscite di emergenza, di formare il personale e fare test di evacuazione. Le autorità indicavano anche dei termini entro i quali mettersi in regola, ma poi Comune e Cantone sembrano aver dimenticato di verificare l'attuazione delle misure imposte. La famigerata schiuma fonoassorbente viene totalmente ignorata, il controllo dei materiali veniva chiesto solo per le vie di fuga. Quanto alle scale, la larghezza viene giudicata conforme, mentre si esige la sostituzione delle pareti in legno, rimaste però anche quelle al loro posto. Dopo il 2019, più nulla. Ma qualcosa già non aveva funzionato nel 2015, anno della grande ristrutturazione del bar. L'ufficio cantonale contro gli incendi aveva chiesto al proprietario i piani dei lavori, informazioni mai ricevute, ma la cosa non solo non aveva avuto un seguito. Nel 2016 era anche stata rilasciata l'autorizzazione a esercitare con l'indicazione che era tutto a posto. A complicare le cose, non dimentichiamolo, c'è anche un passaggio di proprietà. Al momento della ristrutturazione, la coppia attuale proprietaria aveva solo in affitto i locali. La cessione ufficiale era avvenuta nel 2022.
E nemmeno il dramma di Crans-Montana è stato risparmiato dagli sciacalli. Se nei primi giorni dopo il tragico incendio giravano sui social foto di finti scomparsi con richieste di denaro per aiutare le famiglie, beh, ora un'altra truffa sfrutta il sentimento di gratitudine nei confronti dei pompieri. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Vogliamo offrire un po' di conforto ai soldati del fuoco. Da alcuni giorni dei malintenzionati cercano di sottrarre del denaro, chiamando in particolare i commercianti locali e spacciando la loro iniziativa come una colletta destinata ai pompieri vallesani. Una truffa che fa leva su una popolazione ancora estremamente scossa da quanto successo la notte di Capodanno. Truffa denunciata proprio dal comandante dei pompieri di Crans-Montana, David Vauca, sulle onde di Rhône FM.
Non cerchiamo pas du tout d'argent, si y aura un crowdfunding.
Noi non siamo alla ricerca di soldi, ha detto. Le raccolte fondi possono esserci per le famiglie, ma non di certo per noi. Abbiamo ricevuto tantissimi regali da parte della popolazione, ma non chiediamo soldi e soprattutto non chiediamo ai commercianti locali di sostenerci in questo modo. È una truffa. E non è la prima volta che il dramma di Crans-Montana viene sfruttato per spillare denaro. Nel grande slancio di solidarietà mostrato dalla popolazione nei giorni dopo l'incendio, tra le tante vere si erano già insinuate finte raccolte fondi in onore delle vittime. Le autorità avevano così invitato alla prudenza, soprattutto quando si tratta di donazioni. E proprio i pompieri di Crans-Montana hanno ricordato ieri che chiunque desideri fare una donazione per le famiglie delle vittime lo può fare tramite il conto ufficiale aperto dal Canton Vallese.
In Svizzera dovrebbe essere possibile costruire nuove centrali nucleari. A dirlo è anche la maggioranza della Commissione Ambiente e Pianificazione del Territorio e Energia del Consiglio degli Stati, che ritiene si possa così garantire in modo sicuro e prolungato nel tempo l'approvvigionamento di energia. Da Berna, Sofia Stropini.
La Commissione è d'accordo con il Consiglio federale e dice sì al controprogetto dell'esecutivo all'iniziativa Stop al Blackout, che chiede la riapertura al nucleare. A maggioranza, con 10 voti contro 2, ritiene che abolire il divieto di costruire nuove centrali possa agevolare l'approvvigionamento di corrente in futuro, alla luce anche di un aumento dei consumi. Così facendo, inoltre, considera che la Svizzera sarebbe meno dipendente dalle importazioni da paesi terzi. Secondo un sondaggio svolto in autunno da 20 Minuten e Data Media, il parere rispecchia pure quello della maggior parte degli elettori svizzeri, il 56%, che si dice favorevole alla realizzazione di nuove centrali nucleari. La minoranza commissionale giudica la proposta rischiosa. Teme infatti che possa ostacolare lo sviluppo di energie rinnovabili e impedire il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica, in particolare quello di una Svizzera a zero emissioni nette entro il 2050. Probabilmente se ne discuterà in Parlamento durante la sessione primaverile.
Una notizia dal mondo del lavoro ora, perché sono oltre 400 i posti a rischio in tutta la Svizzera per l'annunciata chiusura di Smud, azienda che si occupa di consegne a domicilio. La società è attiva anche in Ticino, dove sono una cinquantina le persone che rischiano il licenziamento. Ci dice di più Marcello Irace.
Per il sindacato Syndicom l'annunciata chiusura di Smud è un'ulteriore conferma di quella che viene definita uberizzazione del mercato delle consegne. Nicola Morellato.
La cosa preoccupante che non funziona forse è una questione anche di concorrenza sleale, cioè un settore chiaramente in crescita e in sviluppo ma molto deregolamentato. E con Smud c'è stato il primo esempio in Svizzera di regolamentazione attraverso un contratto collettivo di lavoro che, seppur non ancora particolarmente attrattivo, andava nella giusta direzione.
Quindi si potrebbe dire che in questo settore chi va incontro ai dipendenti rischia di soccombere.
Con una mancata regolamentazione del settore è chiaro che chi si impone attraverso un modello illegale e abusivo, perché questo è stato definito dal Tribunale federale, può comunque continuare a esercitare. È un sistema illegale che però viene tollerato, o perlomeno non si legifera, non si trovano dei correttivi per cercare di porre rimedio.
Ora sono 400 i posti a rischio in Svizzera, di cui oltre 50 in Ticino. Tanti sono impieghi a bassa percentuale, ma ci sono anche numerose persone occupate a tempo pieno. Syndicom a questo punto chiede a Migros Genève, azionista unico di Smud, un'assunzione di responsabilità sociale per evitare la chiusura dell'azienda o quantomeno per rendere più generoso possibile il piano sociale.
Un congedo parentale di 24 settimane da suddividere tra i due genitori già per il prossimo anno è quello che auspica ora il Canton Ginevra, dopo che il Parlamento federale ha eliminato l'ultimo cavillo giuridico che bloccava il progetto, accettato con il 58% dei voti dal popolo 2 anni fa. Laura Dick.
L'ostacolo giuridico risiedeva nella legge in revisione a livello federale sulle indennità di perdita di guadagno, o meglio, nel conflitto esistente tra questa legge e l'inserimento nella Costituzione ginevrina del congedo parentale di 24 settimane. Mancava in sostanza la possibilità di creare dei nuovi finanziamenti per assicurare il congedo al secondo genitore. Terminati i lavori in Parlamento federale, ora a Ginevra si vorrebbe accelerare per attuare il progetto. Siamo contenti, abbiamo perso tempo nella burocrazia, ma adesso ci siamo, dice Aurélien Baracat ai microfoni di RTS. Il presidente dei Verdi Liberali di Ginevra ne è convinto. Ora il cantone potrà essere il primo a poter permettere un congedo parentale e questo spera entro il 2027. Ora aspetta il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio ginevrino a finire il progetto. La proposta Costa prevede di completare le 16 settimane del congedo maternità con altre 8 a favore del secondo genitore. Una fase non esente dal dibattito e che forse allungherà ancora i tempi d'attuazione del primo congedo parentale in Svizzera.
Un'ultima notizia prima di chiudere: in Giappone è stato condannato al carcere a vita l'uomo che nel 2022 uccise l'ex premier Shinzo Abe. L'assassino, 41enne all'epoca dei fatti, colpì con un'arma da fuoco Abe mentre teneva un comizio elettorale. Abe che morì qualche ora dopo in ospedale. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.